Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella Sua gloria e tutti gli angeli con Lui, siederà sul trono della Sua gloria. Davanti a Lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sua sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare. Ho avuto sete e mi avete dato da bere. Ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato. Ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Parola del Signore. Facciamo questo esercizio del quaresimale feriale con il solito schema. Seguiremo le letture del giorno e poi noi faremo una meditazione invece su alcuni proverbi, magari un proverbio per sera, tratto dal libro dei Proverbi. Lo faremo fino alle 19, fino alle 7, e poi alle 7 inizieremo l'offertorio, celebreremo l'Eucaristia in modo di finire alle 7 e un quarto. Magari questa sera vi do due o tre strumenti, e poi per le altre sere, ma anche stasera se avremo tempo, c'è comunque un microfono alla destra, l'altro microfono al posto del canto, lì vicino all'albero, e quindi chi volesse pregare ad alta voce o proporci qualche riflessione lo farà. Allora, libro dei Proverbi, non so se qualcuno di voi ha avuto occasione di frequentarlo, comunque non siamo nei grandi testi della legge, cioè i primi cinque grandi libri, no? E non siamo neanche nei grandi testi dei profeti e neanche dei salmi, e non siamo all'interno dei grandi eventi della storia della salvezza, dell'esodo, dell'alleanza, la legge, i re, il tempio, la terra promessa. No, siamo invece nei cosiddetti libri sapienziali, in particolare quello dei Proverbi, siamo terra a terra, cioè siamo proprio nei problemi e nei comportamenti che affrontiamo ogni giorno, quindi diciamo il buon senso. Tra l'altro, questa maniera di inserire nei grandi testi i Proverbi, o questa sapienza, diciamo, minuta, quotidiana, è un genere letterario che Israele ha preso dall'Egitto, dalla Mesopotamia, dalla Siria. I grandi testi della civiltà hanno raccolto appunto delle formule che riguardano l'arte del vivere in maniera saggia le cose di tutti i giorni. Questi proverbi, che sono nati nella sapienza contadina o nell'elaborazione dei sapienti della corte del re, no, o nelle scuole, sono state poi raccolti appunto e considerati parola di Dio. Ma io non voglio appunto fermarmi su questa riflessione che è molto profonda e anche provocatoria, no? Prendere la sapienza umana quotidiana di una mamma di famiglia e dire che è parola di Dio è un'operazione che fa pensare molto a cos'è la parola di Dio e cosa sono le parole degli uomini, no? Però appunto non è su questo che vorrei fermarmi. Cominciamo subito a fare un esercizio. Lì sul foglio abbiamo messo alcuni proverbi, potrebbero essere quelli di tutta la settimana, comunque questa sera di sicuro facciamo solo il primo. Chi conosce, questa è la raccolta di Salomone, quella parte di proverbi attribuiti a Salomone, e siamo al capitolo 10, quindi quel numero che c'è lì riguarda il capitolo 10, il versetto 8, per cui se qualcuno poi vuole lavorarci sulla Bibbia sa dove siamo. Chi è saggio di cuore accetta i precetti, chi è stolto di labbra va in rovina. Beh, qui si potrebbe già fare qualche discorso. I nostri figli ragionano così. I nostri vecchi sì, ragionavano così. Cioè, il fatto che è saggio accettare le regole che ti danno, no? È saggezza accettare le regole di vita che la natura e la società ti insegnano. Suppone, ma questa era la cultura di una volta, no? Suppone che si diventa uomini entrando in società, cioè sono gli altri che ti insegnano, hai capito? Si diventa uomini entrando nell'umanità che ci viene trasmessa dalla cultura, dagli usi, dalle tradizioni, dagli insegnamenti, dagli ordini dei genitori, del maestro, del prete ovviamente, no? Cioè questo è una... È un atteggiamento che mette alla base dell'educazione, del diventare uomini, l'obbedienza. Sintetizziamo così la cosa, no? Obbedire, imparare, accogliere gli insegnamenti. Questo è l'atteggiamento base richiesto nelle società tradizionali, no? Beh, oggi è ancora così, però non lo si riconosce, no? Magari si è più conformisti ancora, però invece l'atteggiamento base che si dichiara oggi è appunto l'autonomia, il protagonismo, l'attivismo. I bambini appena nati lo sanno già che stanno recitando da padroni, no? Devono esprimersi, sono loro, capito? Una volta nascevano con le mani giunte per imparare, no? Ascoltavano. Beh, adesso si scatenano, tutti sono lì attorno a vedere cosa dicono, non sanno niente, cosa potranno dire, poverini, no? E forse per questo il soggetto è debole. Cioè, noi possiamo esaltare il soggetto, appunto, ma se il soggetto non si dà gli strumenti di rafforzarsi, se non entra appunto in una solidarietà culturale, in una visione, no? Se non si appoggia a una storia, il soggetto è debole. Punto. Noi diciamo oggi il soggetto è debole. Cioè si potrebbe dire è poco soggetto, purtroppo. E in corrispondenza, perché le cose si richiamano, il costume, l'ethos, la casa comune, diciamo, è fragile ed è svalutata. Cioè le due cose vanno insieme. Cioè l'etica personale, la responsabilità del soggetto è debole perché l'ethos, l'etica culturale, chiamiamola così, non istruisce, non ha forza, no? Se ognuno cerca di inventare la vita, restiamo tutti deboli. Chi è saggio di cuore accetta i precetti. Invece chi è stolto di labbra va in rovina. Beh, qui c'è questo passaggio complicato, sappiamo, tra il cuore e le labbra, no? Cioè, sembrerebbe che si dica la saggezza sta nel cuore e la stoltezza sta sulle labbra, no? Perché sappiamo che tra il cuore e le labbra c'è un collegamento profondo, cioè il cuore si esprime nelle parole, e però le parole tante volte vanno per conto loro, non c'è il cuore, no? E quindi c'è una correlazione, ma c'è anche un difficile passaggio tra il cuore e la lingua, e noi lo sappiamo, appunto, imparare ad esprimersi con il cuore, cioè imparare a fare in modo che le nostre parole dicano noi stessi, dicano il soggetto, dicano la libertà, dicono veramente il nostro cuore, no? E sappiamo che sta roba qui è un'impresa, no? È difficilissimo, non riusciamo mai, tra l'altro, lo sappiamo. E d'altra parte, educare la lingua a stare un po' ferma, a sentire il cuore prima, no? Quindi quando si dice, sentivo stamattina, io non vado mai in macchina, vado una volta ogni 20 giorni, stamattina un quarto d'ora sono andato in macchina, non c'è solo, la cosa che dicevano era che l'80% degli italiani ha difficoltà ad esprimersi correttamente, credo che sia vero, ma il problema non è, perché dopo quando nel linguaggio comune si dice esprimersi correttamente, si dice in un linguaggio forbito, no? Ma il problema non è solo esprimersi correttamente, è esprimersi con rettitudine, una cosa leggermente più profonda, no? Esprimersi coerentemente col cuore. Ma siccome la comunicazione pubblica ormai per definizione non corrisponde al cuore, comunicazione pubblica vale solo se è efficace, non se è vera, non se è sincera. Se convince, se funziona, se è rapida, se tiene legati, no? E quindi non ci capiamo più, cosa vuol dire esprimersi correttamente. Quindi c'è quella difficoltà lì di educare la lingua, la parola, e poi però c'è tutta la difficoltà di mettere qualcosa nel cuore, di educare il cuore. E in questo è decisivo, comincia già a dirlo questo proverbio, ma vedrete quante volte lo dice il libro dei proverbi. Bisogna, per educare il cuore, imparare ad ascoltare. L'ascolto è prima della parola. Sembra strana sta roba qui. L'ascolto è prima della parola. Quando uno parte prima con la parola è già fuori binario, dopo va a trovare il cuore, ma non lo trova evidentemente. Bisogna partire da una fonte, capito? I proverbi ripetono un'infinità di volte che c'è una virtù che tra gli uomini è molto rara, il saper ascoltare. Per questo la fede nasce dall'ascolto. La creazione è ascolto. E perciò, siccome si ascolta poco, si incorre nell'ingenuità più pericolosa, che è quella di continuare a chiacchierare. Lo stolto parla molto di più di quanto ascolta. Non riesce a tenere chiusa la bocca, crede di poter parlare su tutto, perché pensa, lo stolto, pensa che se lui non dice la sua il mondo non va avanti, capito? Ma e poi lui chi sarebbe se non parla, se non si fa sentire? Chi sarebbe? Come sarebbe riconosciuto dagli altri se lui non parlasse? Dunque, anche quando non ho niente da dire, anche quando non so niente, è comunque meglio parlare, che chi parla sembra più intelligente, no? andrà in rovina chi è così. Lo stolto di labbra andrà in rovina. Cioè, in due sensi, secondo me. Prima, vive da disperato. È un disperato. Si troverà disperato con il suo vuoto. E è brutto parlare e sentire che dietro non c'è niente. Cioè, puoi tenere in piedi la recita, ma dentro di te non stai bene, dai. E poi dovrà ammettere che non ha neanche toccato con un dito la realtà. Il mondo gira perfettamente senza di lui, con le sue parole. Non ha neanche graffiato la realtà, niente. Non si è legato a nessuno, a niente. Il saggio invece, ma il proverbio dice che è un uomo raro, è colui che ascolta. Ascolta veramente gli altri e la realtà. È capace appunto di accettare gli insegnamenti, le regole. Ammette di essere preceduto, il mondo non parte da lui. Per esempio studiare è una roba così, è umilmente chiedere a qualcun altro di aiutare a leggere il mondo, no? Certo, uno può studiare da stolto, pretendendo di costruire la sua corazza, no? Ma se uno seriamente, allora anche il fatto, per esempio, di leggere delle cose un po' impegnative è un passaggio verso la sapienza, è umiltà, hai capito? È metterti lì e cercare di ascoltare, a capire, no? Insegnami. Altri sanno più di lui. È utile imparare e obbedire. Il saggio ha coscienza dei suoi limiti. E per l'impresa è meglio legarsi ad altri. Chi è saggio di cuore accetta i precetti. Chi è stolto di labbra va in rovina.